semplici da consultare la pace. Perché anche cammino condiviso, gli occhi che si sono riempiti di bellezza, di profumo, le testimonianze che abbiamo ascoltato, il fatto di camminare insieme, la semplicità in cui tutto questo è avvenuto, anche in un tempo contenuto, è una via attraverso la quale veramente l'attesa, l'invocazione, il riconoscimento del dono dello Spirito in noi, nella Chiesa, nel mondo, ha potuto riappartenerci. Desidero condividere con voi, cercando anch'io di essere contenuto, alcune considerazioni che si uniscono alle testimonianze e alla preghiera che abbiamo ascoltato. Certamente nella scrittura noi ritroviamo questa impressionante presenza dello Spirito di Dio. Una presenza che si dispiega in maniera che non dovremmo dimenticare. Già nella creazione. Qualche volta dovremmo lasciarci affascinare dall'universo. Apprezzare come la scienza possa consegnare l'immensità. Bene, su questa immensità, in questa immensità, sta lo Spirito di Dio. E non possiamo dimenticare che questo non è avvenuto miliardi di anni fa. Il Salmo dice, mandi il tuo Spirito, sono creato e rinnovi la pace della terra. È impressionante la presenza dello Spirito di Dio, così come ci è testimoniata nella Scrittura, quando la vediamo dispiegarsi nelle tante vicende del popolo di Israele. Mi ha colpito da tempo, come un libro, forse non tra i più frequentati, il libro dei Giudici, scandisca appunto l'opera di questi uomini contraddittori, eppure mandati da Dio e abitati dal suo Spirito, sicché l'opera avviene non per i loro Spirito che il Signore pone su di loro. E come dimenticare i profeti, la cui parola, la cui testimonianza è tutta frutto dello Spirito. E come dimenticare Gesù, la cui vicenda e la cui missione è opera dello Spirito Santo, così come la Chiesa nella sua nascita e nella sua esistenza lungo il secolo. Ecco, ho ricordato sommariamente queste manifestazioni dello Spirito per farvi osservare una cosa altrettanto sorprendente. Scusate l'espressione, la definirei la ritirata dello Spirito. Lo Spirito si sembra che progressivamente si ritiri. Certamente non possiamo più noi narrare quei prodigi, quei segni, quelle manifestazioni che appunto ho evocato in pochissimi tratti. Certo, è stato detto più volte in questi decenni, lo spirito è grande dimenticato, ma non è di questo ritiro che io vorrei parlarvi. È vero, sono scomparse le manifestazioni vistose dello spirito, basta pensare appunto a quello che ci viene narrato nelle testimonianze sulla Pentecoste, che oggi effettivamente non vediamo più così evidenti e imponenti. Nello stesso tempo siamo convinti della presenza dello Spirito e della sua azione, non solo perché crediamo, non solo perché probabilmente possiamo anche narrare dello Spirito in noi, ma perché non vogliamo dimenticare degli eventi, sì, questi, assolutamente visibili e vistosi. Cari fratelli e sorelle, proprio noi che abbiamo camminato insieme stasera potremo dimenticare l'evento del Concilio, questa Pentecoste rinnovata. Non possiamo dimenticare il Concilio. Quelli che lo hanno vissuto e quelli che lo hanno raccolto. Lo Spirito è stato il vero protagonista del Concilio Ecumenico Vaticano II. Faremo un torto enorme a noi stessi, alla Chiesa, alla nostra missione, se dovessimo dimenticare, ignorare o addirittura sottovalutare. Che dire disprezzare il Concilio. Certo, non possiamo dimenticare la storia di santità. Giovanni Paolo II, con questo numero quasi incalcolabile di beatificazioni e di canonizzazioni, ci ha consegnato in maniera evidentissima questo messaggio. Lo Spirito continua ad agire nel cuore degli uomini e il frutto lo possiamo vedere nella testimonianza dei santi, di quei santi che non sono più soltanto i grandi eroi del passato, ma sono le persone che hanno vissuto accanto a noi. Lo spirito di santità. E come non riconoscere la ricchezza dei carismi che ha percorso tutta la storia, ma non si è certamente esaurita in questi decenni. Dai carismi che hanno portato persone a consacrare tutta la loro esistenza a Dio, fino ai carismi che hanno visto un'accoglienza particolare parte di quel popolo di battezzati laici, che sono i veri destinatari dell'opera di Dio, presso i quali i ministri, presbiteri, diaconi, vescovi, papa, sono i servi. È impensabile vivere da cristiani senza lo Spirito. E ogni volta che viviamo così, dimenticandolo, noi inevitabilmente entriamo in terre aride, assumiamo gratitudini, cadiamo nel pessimismo, divertiamoci. Tutto questo ve lo ricordo in un giorno particolare, questa vigilia di Pentecoste, giorno 54esimo anniversario della morte di Paolo. Di lui dirà Papa Francesco veramente il um homem totalmente dócil ao Espírito Santo. E lui, che appunto attende e desidera, e si augura una rinnovata Pentecoste della Chiesa, e lui che apre all'esperienza del Concilio, e lui che inaugura uno stile nuovo nel vivere il rapporto con tutti gli uomini. Pensate, nel 1944, in una stupenda omelia in occasione del giorno di Pentecoste, diceva: noi andiamo a distinguerci da chi non professa la nostra fede, fratelli ortodossi, protestanti, israeliti, musulmani, credenti o non credenti. Chiese nostre, forme molto tradizionali liturgiche nostre. Pare logico che ciascuno si occupi di sé, della sua tradizione familiare nazionale, del suo movimento, della sua associazione, della sua parrocchia, del suo istituto, tenendosi serrato e il concetto limitato della propria consorteria. E cari fratelli e figlioli, Papa Giovanni, Angelo Longardo, 1944, a Istanbul. E cari fratelli e figlioli, io sono tutti che nella luce del Vangelo del principio cattolico, questa è la logica falsa. Gesù è venuto per abbattere le partite. Egli è morto per proclamare la fraternità universale. Il punto centrale del suo insegnamento è la carità, cioè l'amore che lega tutti gli uomini a lui come primo dei fratelli. Ecco, Pentecoste è quindi come apertura universale del cuore dei discepoli di Cristo. E poi ancora ci consegna sempre Papa Giovanni un'altra osservazione che mi sembra assolutamente pertinente a questo desiderio di Pentecoste che ci ha riunito stasera. La Chiesa, continuando a vedere testimonianza di Gesù Cristo, non vuol togliere nulla all'uomo, non gli nega il possesso delle sue conquiste e il merito degli sforzi compiuti, ma vuole aiutare a ritrovarsi, a riconoscere, a raggiungere quella pienezza di conoscenza e convinzioni che è stata in ogni tempo all'inizio degli uomini saggi. In questo immenso spazio di attività che mi si apre dinanzi, la Chiesa traccia con materna sollecitudine ogni uomo e lo vuol persuadere ad accogliere il divino messaggio cristiano e darsi puro orientamento alla vita individuale e sociale. Cari fratelli, vi consegno degli esercizi spirituali, alcuni dei quali già abbiamo fatto stasera, per esercizi spirituali appunto intendo esercizi che assecondano in noi lo Spirito Santo. Il primo esercizio è quello della preghiera e dell'ascolto della parola di Dio, via e porta dello Spirito Santo. Il secondo esercizio è quello del discernimento dei diversi doni dello Spirito Santo in ciascuno di noi, nei nostri fratelli, nelle diverse realtà nelle quali noi ci ritroviamo come esperienza spirituale, missionaria, testimoniale, un continuo discernimento, non una volta per tutte, un discernimento che ci porti a gustare la possibilità e la bellezza di una edificazione comune attraverso la ricerca di ciò che ci unisce. Vi è un terzo esercizio spirituale ed è rappresentato dalla finezza necessaria. Vi dicevo che sembra che lo spirito si ritiri e allora occorre un'attenzione particolare. Se
Sì, lo Spirito Pentecoste si manifesta come un vento impetuoso,
spesso e soprattutto oggi. Lo Spirito si manifesta come un soffio leggero. Non possiamo permetterci di essere grossolani con lo Spirito. Occorre un'attenzione delicata, una finezza spirituale, un'attenzione semplice, quella che abbiamo visto anche in persone che probabilmente non sanno dire le parole che sto dicendo, ma che hanno questa acutezza, finezza spirituale nel vedere, nel cogliere l'azione dello Spirito Santo. Esercizio spirituale significa esercitarci in questa finezza, in questo sguardo, e insieme nel coraggio e nella responsabilità che lo Spirito ci affida. Si ritira perché l'uomo contemporaneo avverte come decisiva la sua libertà. Lo Spirito Santo non è contro la nostra libertà, non è contro la nostra responsabilità. Lo Spirito Santo è l'anima della nostra libertà e della nostra responsabilità.
Non sottraiamoci a questi esercizi di finezza, di coraggio e di responsabilità, per una testimonianza che non ci separi, ma ci unisca più profondamente alle attese e alle speranze dell'intera umanità.